Credo veramente che questa mattina abbiamo ricevuto abbastanza dalla presenza dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno sempre di più di essere capaci di ascoltare Dio che ci parla, Dio che travaglia per noi, lo Spirito Santo che travaglia per noi perché è convinto di volere formare Cristo dentro di noi. È un'impresa della serie Missione Impossibile, però visto che è Dio che ha preso questo obiettivo, noi siamo certi e sappiamo che lo Spirito Santo sta realmente lavorando nella vita di ognuno di voi, di ognuno di noi, proprio perché si formi questa realtà meravigliosa, venga fuori questa realtà di Cristo dentro di noi. E l'Apostolo Paolo, nella misura in cui era in comunione con lo Spirito Santo, anche lui sentiva questo dolore e esprime con un versetto che voglio leggere questa mattina questo dolore quasi come un essere gravido, quindi una sorta di travaglio di parto perché Cristo non solo nasca e si sviluppi in lui, ma è bello quando noi travagliamo, lavoriamo, soffriamo perché Cristo si formi negli altri. E questo è un processo realmente che lo Spirito Santo vuole innescare nella tua vita, nella mia vita, come nella vita di Paolo. Nella lettera ai Galati, capitolo 4, al verso 19, dice così, rivolgendosi ai Galati: figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in voi. È bellissima questa immagine. Questa mattina vogliamo un attimo capirla perché realmente c'è il cuore di Dio. L'Apostolo Paolo, sapete che è qualcuno che aveva vissuto una comunione così intensa, per quanto lui stesso si definisca l'aborto, il minimo degli apostoli, perché non aveva avuto né un contatto diretto con Dio, ma soprattutto perché era stato un persecutore della Chiesa, aveva antagonizzato il cristianesimo fin dal suo sorgere, e quindi quando parla di Dio che si rivela, disse: poi si è rivelato all'aborto, al minimo, io sono il minimo degli apostoli. Ma probabilmente questo essere minimo lo aveva fatto arrivare al massimo. Questo essere convinto che tutto quello che poteva essere la sua gloria, il suo curriculum, in realtà era spazzatura, questo di qua aveva fatto sì che lui potesse valorizzare sempre di più la vita di Cristo. E sappiamo che nella sua espressione realmente è così vicino al suo maestro, al punto tale, sapete, a un momento della sua espressione di dire: preferirei essere io quasi separato da Dio, preferirei andare all'inferno pur di vedere i miei fratelli in Cristo. Guardate come era entrato nello spirito di Gesù, ma chiaramente non poteva fare questo, poteva intercedere, poteva pregare, poteva essere preso dall'ansia. E nella scrittura leggiamo che l'ansia che lo coglie per tutte le chiese, non l'ansia di problematiche varie, che sembra quasi lui facesse una vita spericolata, ma non era spericolata, solo che tutte le cose gli venivano contro, tutte le cose più difficili erano sempre verso di lui. Viveva dei momenti proprio dove realmente era difficile sopravvivere, persino quando si trova a Roma, lì aspettando il giudizio. In qualche modo esprime la sua solitudine dicendo: nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco. Quindi in qualche modo un grande apostolo, un grande uomo di Dio, solo in quel momento. Perché? Perché c'era sicuramente una persecuzione verso i cristiani e i suoi fratelli evidentemente avevano avuto paura, i suoi fratelli in Cristo avevano avuto paura di sostenere, perché c'era questa usanza che si poteva sostenere l'imputato, qualcuno poteva parlare in sua difesa, ma Paolo rimane solo, ma dice: Dio mi ha sostenuto. E ancora questa mattina lo vediamo non solo realmente superare i suoi esami, superare le sue difficoltà, ma lo vediamo soprattutto con questo cuore che era il cuore di Cristo, che lo faceva travagliare, che lo faceva lavorare perché Cristo fosse formato negli altri. Queste doglie è qualcosa che Dio vuole che ognuno di noi possa vivere. Questa modalità di travaglio profondo nel desiderio di vedere non solo il benessere economico delle persone accanto a noi, non solo la salute delle persone accanto a noi, non solo l'acculturazione, non solo tutte quelle cose che possono essere considerate buone, ma il desiderio più grande per cui abbiamo bisogno di travagliare per gli altri è che Cristo sia formato negli altri. Intanto che Cristo possa entrare nella vita degli altri, questo è un travaglio di chi intercede e desidera il meglio per gli altri. Cos'è il meglio che puoi desiderare per il tuo vicino di casa, per la persona che conosci, per il tuo amico, per il tuo parente? Il meglio sicuramente che possa incontrare l'amore di Dio, perché questo farà la differenza eterna nella sua vita. Ma dopo che questo avviene, cos'è ancora una volta il meglio che puoi desiderare per il tuo fratello in Cristo, per la tua sorella in Cristo? Che Cristo sia formato in lei, in lui. Questo è il dolore di Paolo, questo è il travaglio di Paolo. E se leggete poco prima, lui scriveva, parlando ai Galati, dicendo che in qualche modo osserva qualcosa che lo rende perplesso, che lo mette in crisi, perché li vede un po' strani, li vede un po' distanti, anche se i Galati prima, in un'espressione molto forte, dice sareste stati pronti a cavarvi gli occhi per darmeli, come a dire un segno estremo dell'amore, quando uno dona un organo, quando uno dona qualche cosa, dà tutto per l'altro, dà persino la vita. E poi è un po' più triste Paolo e dice sono diventato vostro nemico dicendovi la verità. E qui c'è qualcosa di particolare che lo Spirito Santo ci vuole veramente fare comprendere un po' di più questa mattina. Tante volte noi veramente siamo in doglie per la vita degli altri, siamo in doglie, intercediamo, travagliamo, ma sicuramente non è questo l'unico compito di un cristiano, e non semplicemente di un pastore, ma io dico di un cristiano in genere, perché sebbene la prima cosa che noi possiamo fare sicuramente è pregare, intercedere, travagliare per il nostro fratello che ancora rimane imprigionato in tante cose che lo risucchiano nel male, quindi il lavoro, il travaglio, la preghiera. Un'altra cosa importante è avere l'occasione di poter testimoniare, di poter aiutare, esortare, edificare, incoraggiare, ammonire, cioè di poter usare la parola. E tante volte, sapete, il grande dramma di chi desidera il bene degli altri, come era il dramma di Paolo in questa sua lettera, era il fatto di vedere che fino a che lui era stato estremamente amichevole, estremamente relazionale, estremamente papà che non corregge, tutto era andato bene. Ma nel momento in cui aveva cominciato nell'amore a esprimere la verità, allora a quel punto c'era stato un ritirarsi. E io credo che il dolore ancora più grande è proprio questo di qua. Il dolore non soltanto di vedere la situazione dell'altro. E credo che ognuno di noi ha un dolore quando vede un membro della propria famiglia, un amico, una persona accanto a lui che si distrugge, che sceglie delle strade veramente distruttive. Già questo Chi crea un dolore, un desiderio di bene, una intercessione, ma il dolore diventa ancora più grande quando tu magari sei usato da Dio per dire qualcosa a quella persona che si sta distruggendo. Lì diventa strano perché non solo vivi il dolore, ma vivi il dolore di vedere che quella persona, nel momento in cui gli viene detta una verità, ti considera nemico. Questa mattina vogliamo riflettere su questo dolore profondo di chi desidera il meglio per gli altri. E quando non vede che questo avviene, soffre ancora di più. E quando cerca di parlare e di dire la verità, e questa verità viene rifiutata, soffre ancora di più. Ma perché soffre Paolo? Per il suo orgoglio? Perché si sentiva un grande apostolo? È come a dire, ma come state rifiutando un grande apostolo? State rifiutando? Si sentiva questo dolore per quel amore profondo che nutriva per i suoi figli spirituali. E questo è qualcosa che lo Spirito Santo vuole farci capire profondamente, perché abbiamo bisogno di imparare a diventare incinti di un travaglio di parto in cui Cristo venga partorito, venga formato nelle altre persone, incinti di un travaglio di parto in cui la vita di Cristo possa venire fuori. Paolo è triste al verso 16 quando dice: sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità. Sapete, qui bisognerebbe aprire tutto un capitolo sul fatto se veramente amiamo la verità, sul nostro amore per la verità. E la verità è che la verità tante volte non ci piace saperla. Non abbiamo un grande amore per la verità, non abbiamo un grande desiderio di conoscere la verità, perché la verità spesso ci fa male. La verità tante volte ci disarma. La verità ci mette di fronte a delle cose che non avremmo voluto vedere della nostra vita, della vita degli altri. Ma la cosa meravigliosa del cammino cristiano è che non c'è nessuna verità tremenda che non possa avere un ma di Dio. Non c'è nessuna realtà assurda, distruttiva, che possiamo cogliere alla quale Dio non abbia previsto un'alternativa, per la quale Dio non abbia previsto un'alternativa. Ecco perché non abbiamo paura della verità. Ecco perché abbiamo bisogno di amare la verità, anche spiacevole di noi stessi. Sapete, delle persone quando scoprono una verità spiacevole di se stessi vanno in depressione. Purtroppo per la mia professione ne incontro parecchie, perché arrivano a questa verità spiacevole, dicono: mamma mia, sono così brutto, non me l'aspettavo di essere così cattivo, così negativo, così orgoglioso. Cosa ti aspettavi? Ti potrebbe dire Dio. Il problema è che nel momento in cui lo scopriamo, piuttosto che stare lì a tormentarci, abbiamo bisogno di scoprire la verità di Dio, che ha messo un pezzo di ricambio, ha messo una vita nuova in una stalla come la tua, come la mia. E la verità è quella che ci libera nel momento in cui la crediamo, non soltanto la verità umana. Le due verità, come spesso dico, hanno bisogno di camminare insieme. Verità umana, mamma mia che brutta, verità di Dio, liberatoria. E Paolo travagliava per la vita dei Galati, suoi figli spirituali, i quali avevano accettato con gioia, vivevano un momento bello e poi a un certo punto sono stati suggestionati, sono stati condizionati e lui lo spiega: ci sono delle persone che hanno avuto zelo per voi non per fini onesti, anzi vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Che significa? Significa che tante volte, piuttosto che scoprire la verità, in questo caso i Galati, la verità di Paolo, forse non gli piaceva quello che gli diceva Paolo, gli piaceva Paolo, erano pronti a dare i propri occhi per lui, a un certo punto Paolo aveva detto alcune verità che non andavano per loro. E allora sapete cosa succede a quel punto? Ognuno si circonda di dottori secondo le proprie voglie. E allora, guarda un po', vanno a trovare qualcuno che gli dice quello che si vogliono sentire dire. E Paolo soffre, ma non soffre perché ha perso questi figli, perché poteva spremerli, poteva utilizzarli per i suoi fini, ma soffre come un padre, perché desidera il bene, perché desidera il meglio. E Dio sta mettendo nella tua vita un travaglio per persone accanto a te e ti chiede veramente di avere zelo per quelle persone, ma per fini onesti. Fini onesti, motivazioni oneste. E qual è la motivazione più onesta di tutte? L'amore. L'amore, il desiderio di bene. Dio ha un desiderio per noi per fini onesti. Lo Spirito Santo ci desidera, ci brama fino alla gelosia, ma non perché ci deve manipolare, non perché ci deve sfruttare, non perché ci deve spremere, non perché deve fare chissà quale impresa sua, come purtroppo avviene in questo mondo dove tante persone strumentalizzano, dominano, manipolano gli altri per i propri interessi, per la propria convenienza. Lo Spirito Santo, se è zelante verso di te, è perché desidera farti scoprire la santità. Dicevamo, lui sta travagliando, lui sta lavorando perché vuole che Cristo sia formato in te. Ma attraverso di te, attraverso di te, lo Spirito Santo vuole che tu possa travagliare, essere in doglie, perché Cristo sia formato in altre persone. E in questo momento, fissando questi due punti, andando verso la conclusione, vorrei che cogliessi queste due realtà. La prima è quella di Dio, nella persona dello Spirito, che è in doglie dentro di te. Non è qualcuno che ti domina, lo Spirito Santo è un gentleman. Non è qualcuno che ti costringe, quelli sono metodi del diavolo. Non è qualcuno che ti domina, che ti suggestiona, è qualcuno che soffre per te dentro di te. E infatti spesso abbiamo la esortazione di non contristare lo Spirito Santo. Perché? Perché lui soffre, desidera il bene, desidera, soffre, desidera comunicarti la libertà e tu tante volte non te ne accorgi, io non me ne accorgo, desidera darci la via di uscita e noi siamo in altri luoghi, desidera dirci guarda si passa di qua per uscire e noi cerchiamo 10.000 strade e non ascoltiamo la sua voce. Cosa pensate che faccia lo Spirito Santo? È in doglie, è in travaglio, soffre, se possiamo usare un modo di dire, piange dentro di noi. Perché piange? Perché ci ama, perché desidera il nostro bene fino in fondo, perché desidera la nostra vera vita. tante volte magari ci accorgiamo di più degli altri che piangono per noi, degli altri che si disperano per noi, degli altri che soffrono a causa nostra. Ma io ti dico, la cosa più importante è che tu ti accorga che lo Spirito Santo, terza persona della Trinità, sta soffrendo dentro di te. Perché? Perché ti ama così tanto che desidera il tuo bene ogni momento, ogni istante, ogni situazione che stai vivendo. Lo Spirito Santo indoglie e sta facendo il tifo perché Cristo venga fuori da te, perché venga fuori questa nuova vita. Sta facendo il tifo, sta dicendo: vieni fuori Cristo da Antonella, da Giuseppe, da Carmen, vieni fuori, vieni fuori. E io sono grato a Dio che non mi molla, sono grato a Dio che soffre per me, che travaglia per me, perché vuole il mio bene. Ma nello stesso modo la seconda parte è che Dio, proprio perché ti ha dato il suo Spirito, vuole generare in te, come aveva generato in Paolo, questo travaglio di parto. Persone accanto a te, i tuoi figli, le persone per cui sei vicino. Dio vuole che tu possa cominciare a soffrire, a intercedere, a pregare, a desiderare che Cristo venga fuori in loro, che il bene vero sia compiuto per quella persona. E talvolta magari sarai usato anche a dirle qualche parola, forse quella persona ti diventerà nemica proprio perché gli stai dicendo qualche cosa da parte dell'amore di Dio. Ma lì non ti fermare, continua a soffrire, continua a travagliare, continua ad essere in contatto con lo Spirito Santo, che è l'intercessore per eccellenza, e continua a sperare, continua a desiderare il bene dell'altro. Tante volte non siamo come lo Spirito Santo, ci rassegniamo facilmente, come a dire: basta, basta, tu non vuoi cambiare, tu sei sempre lo stesso, qua anziché formarsi Cristo sta venendo veramente fuori il tuo caratteraccio, sta venendo fuori tutto lo schifo, basta. Ma Dio ti sta dicendo: continua a lavorare, a travagliare, alziamoci in piedi, continua. Continua a desiderare il bene dell'altro. Dicevamo domenica scorsa: se ti ferisce, perdonalo. Se ti diventa nemico, continua a dare da mangiare al tuo nemico. Continua a travagliare come Gesù. Travaglia come Lui. Intercede. Signore, ti voglio pregare in questo momento per questo processo incredibile che si svolge nella vita di ognuno di noi. Oggetti del tuo amore, della tua cura, della tua compassione. E tante volte, Signore, quando tu ci dici la verità, riconosciamo che quasi quasi ce la prendiamo con te. È come se ti dicessimo: Signore, se mi ami non mi dire la verità, se mi ami non mi dire che questo mi fa male. E tu continui ad amarci e continui a restare non solo amico, ma a soffrire e a travagliare per noi. Ti chiedo questa mattina che, così come tu fai nei nostri confronti, possiamo imparare ad avere la stessa cura, lo stesso travaglio, la stessa attenzione, perché Cristo si formi nella vita degli altri, di quelli attorno a noi, Signore. Sperando contro speranza, credendo, desiderando il bene, come tu lo desideri per noi. E in questo una grande unità, una grande unione si svilupperà nella tua Chiesa, Signore. Perché anziché giudicare, anziché condannare, anziché criticare, saremo tutti in doglie gli uni per gli altri. Ed è quello che sento forte questa mattina. Dio sta dicendo a ognuno di voi: smettetela, smettetela, smettiamola di giudicare, di criticare, di paragonare, ma entriamo in doglie perché Cristo sia formato l'uno negli altri, in ognuno di noi. Ognuno di noi soffra, interceda per il proprio fratello, per la propria sorella, con la gioia, l'aspettativa, la speranza di vedere la vita di Cristo venire fuori. Alleluia! Di vedere venire fuori la gloria di Dio, di venire fuori tutto quello che è il bene glorioso che è costato la vita di Cristo e che si trova in ognuno di noi. Crediamo che verrà fuori un'inondazione di amore. Venga sulla nostra Chiesa nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Amen.